delle meraviglie. In cammino per l'Italia. Il Parco delle Biancane a Monterotondo Marittimo, raccontato da Elisa Biagini.
Siamo dentro il Mubia, che è il Geomuseo delle Biancane, aperto nel 2019 da una vecchia centrale dell'Enel. Siamo letteralmente alle pendici di Monterotondo. Questo è un grande museo, un grande spazio. La prima cosa che colpisce sono i due colori principali, cioè il giallo e il bianco come il gesso e il giallo come lo zolfo, appunto. Ora, il museo è ricchissimo di schermi, pannelli, grafici che raccontano della biodiversità, delle anomalie geotermiche, delle rocce e i minerali, ma forse due cose colpiscono di più il visitatore. Molte cose sono pensate per i bambini, ma vanno benissimo anche per gli adulti. Primo, una stanza un po' vecchio stile, che è chiamato il laboratorio del professor Lidenbrock, che era il personaggio del romanzo di Verne, quindi chiaramente il tema, il viaggio al centro della Terra. E poi, appunto, al centro invece di questa stanza, questa calotta nera che ricorda in modo un po' inquietante, direi, la morte nera di Guerre Stellari, e al cui interno veniamo completamente, uno spazio abbastanza ampio, ci saranno, non so, una ventina di persone, abbiamo la possibilità, circondati da tre schermi, di immergersi totalmente nelle profondità ctonie. Infatti è un modo anche per ricordare che in questo luogo così speciale il magma si trova ad appena 7 km dalla superficie, cosa che scopro qui, mentre di solito la distanza è fra i 20 e i 70 km, quindi essere così vicini al magma è assolutamente affascinante e inquietante. Ma come poeta vengo chiaramente colpito da suggestioni di tipo linguistico, o in questo senso cromatico, quindi anche se all'interno l'odore non è forte come all'esterno, chiaramente uno dei protagonisti è l'acido solfidrico, cioè questo nome meraviglioso, che è appunto prodotto dal gas e dal vapore sulfurei, che aiuta alla formazione di questi cristalli di zolfo, che si trovano appunto qui nel parco, che aderiscono alle superfici delle rocce. E il termine, vedo qui, legato a questo fenomeno fisico è la sublimazione. Ecco, anche solo su questo uno potrebbe naturalmente scrivere una lunga poesia. E si formano, fra l'altro, e si accrescono in poche ore. Quindi il giallo, di nuovo, di questo luogo, ma il giallo naturalmente fuori in natura, che si lega invece al bianco, che è appunto il carbonato di calcio di cui sono composti i calcari, che reagendo con questo acido solfidrico si trasforma in gesso, che è anche appunto l'altro colore, come appunto questo acido fa diventare bianchissimi tutte le altre rocce che sono presenti. Poi c'è una più avanti molto interessante poi spiegazione delle varie manifestazioni geotermiche, anche queste molto affascinanti anche dal punto di vista appunto delle linguistiche. Ci sono i soffioni, che sono chiamati anche fumacchi, mi piace anche già di buffo, che sono i getti di vapore dal terreno asciutto che sono nel parco, ma anche proprio all'inizio, proprio anche alle pendici più in prossimità del paese. Poi ci sono i bulicam, le piccole depressioni del terreno entro cui si raccolgono acque geotermiche e fango. Un altro nome assolutamente geniale, le putizze, che indovinate che cosa mai, perché mai saranno state chiamate così, cioè emanazione di vapori con prevalenza di gas, di nuovo caratterizzata dall'odore di uova marce, e poi le emofete, emanazioni di gas. Per concludere poi con le depressioni del terreno che si raccolgono spontaneamente, dove si raccolgono le acque geotermiche, chiamate appunto lagoni, che possono scagliare brandelle di fanghi bollenti a decine di metri di distanza. Quindi nonostante uno si senta naturalmente molto più protetto all'interno di questo museo, con tutti anche questi apparati molto, molto sofisticati, ma anche divertenti, naturalmente questa minaccia, questo ribollire sotto di noi e queste rocce fumanti naturalmente non possono essere dimenticate neanche qui.
arrivando all'entrata, diciamo, ufficiale del Parco delle Biancane, alla nostra sinistra vediamo una struttura enorme, grigiastra, un po' inquietante ma anche affascinante. Questo è l'impianto di energia geotermoelettrica che ha cominciato a essere appunto sfruttata negli anni 40 del Novecento. Questo rumore che sentiamo è l'acqua che, almeno credo, serve a far raffreddare la turbina, che chiaramente è surriscaldata dall'elaborazione e la trasformazione di questa energia. Siamo arrivati al Parco delle Biancane, siamo nel sud della Toscana, nella zona delle colline metallifere, e questo è un luogo piuttosto speciale per appunto ragioni geologiche. All'entrata del parco non vediamo subito che cosa rende speciale questo luogo, ma attraversiamo quasi un tunnel, un luogo di protezione, di uno spazio protetto di castagni che sono tipici della zona insieme naturalmente alla macchia mediterranea, e poi camminando all'improvviso si apre la valle sotto di noi. C'è una specie di piccola foresta, un percorso sotto gli alberi di castagno che sono appunto tipici della zona, e questo per qualche metro, e poi all'improvviso si apre lo sguardo sulla vallata. La prima cosa che notiamo è proprio questa discesa verso la valle, con queste pietre appunto sbiancate poi quello che poi sarà estratto, l'acido borico, e arriva già l'odore dello zolfo, anche se anche questo lentamente ed è piuttosto piacevole. E quindi cromaticamente passiamo da questi verdi intensi dei castagni e di questo bosco a invece un luogo desolato, però comunque una desolazione armoniosa, quindi i toni del bianco, del beige e di un rosso color ferro. La vallata appunto scende naturalmente, quindi alla base adesso c'è un museo legato appunto alla storia della geotermia, e un po' più avanti il paese, Monterotondo Marittimo. Monterotondo è un nome romano, allude alla forma conica di questa montagna. Il paese è così, insomma, abitato dal Medioevo, intorno al 1100, quindi comunque ha avuto una sua vita, ma questa zona era sicuramente conosciuta, abitata e sfruttata dagli Etruschi e dai Romani, che erano presenti qui per ragioni naturalmente economiche, anche legate al mare non lontano, che infatti vediamo se alziamo ancora lo sguardo in lontananza, vediamo il mare, quindi è veramente una vista molto bella dal punto di vista naturalistico. E poi c'è anche una presenza che ha una sua bellezza ma di natura diversa, che è questo gigantesco cono legato appunto alla produzione di energia geotermoelettrica, che fra l'altro crea questo rumore di fondo, fortissimo il rumore. Questa zona, che avrà sicuramente, dicevo, attratto Romani e Etruschi anche per la presenza poi di acque calde che loro usavano per ragioni anche di salute e anche di svago, però è inevitabilmente forte dal punto di vista anche del sacro. Non si può anche adesso non rimanere comunque in silenzio osservando questi fumi caldi che escono dalla terra, e quindi una dimensione molto forte, anche grazie appunto a questo odore che ci circonda, piuttosto potente. Lo sfruttamento di questa zona per la produzione di acido borico inizia alla fine del Settecento e diventa molto importante nei primi dell'Ottocento, e solo in anni recenti appunto si passa alla produzione di energia. Questa centrale, che non è l'unica nella zona, ce ne sono altri, per dare un'idea, produce energia che copre il fabbisogno della provincia di Grosseto per l'80%, quindi insomma numeri importanti. E, proseguendo appunto e guardando rivolgendo lo sguardo anche più verso la cima del monte, notiamo che, abbandonati i castagni, adesso invece siamo circondati da dei bellissimi lecci, da querce, e poi praticamente in questa stagione l'erica è in fiore, quindi si passa da queste varie gradazioni di verde, verde scuro, poi l'erba verde più chiaro, a questa esplosione di viola dell'erica, che appunto è estremamente rigogliosa. Uno penserebbe un luogo del genere è appunto una verna, no? All'inizio degli inferi, e invece grazie all'acidità del suolo e a questo particolare microclima, a meno che non si vada proprio sopra l'origine, no, del fumo, insomma, dove proprio c'è solo zolfo e dei ciuffi di erica, in questo caso sui toni del marrone inevitabilmente, invece il resto è estremamente rigoglioso. Ci sono delle sughere, delle querce da sughero non altissime, quindi proprio dei boschetti, e anche qui poi altre parti di macchia mediterranea. Seguendo in questa passeggiata ci sono queste tracce di zolfo che compaiono, anche queste sono estremamente suggestive. Certo, non è questo, mentre appunto alla nostra sinistra c'è questo bosco comunque armonioso, la parte destra invece è la parte proprio selvaggia, certo non rassicurante. La roccia non è compatta, ma si vede che si sbriciola, e fa pensare a movimenti tellurici che qui non sono mai forti. Certo, non è una terra immobile, va da sé, non ci sarebbe questa manifestazione, però non ci sono a memoria, almeno che io sappia, insomma, stati episodi seri di terremoti. Però certo, questa è fortemente suggestiva per uno scrittore, certamente generatore di idee, è decisamente una dimensione di sublime, no? Proprio nella sua definizione storica, cioè un qualcosa di attraente, minaccioso e terrificante al contempo. Appunto Kant parlerebbe di sublime dinamico, sperando appunto che non sia troppo dinamico e non ci rotoli addosso. Lasciamo questa prima montagna di fumo a nostra destra e arriviamo in un grande spiazzo dove si è creato, per ragioni immagino geologiche ma anche umane, una sorta di anfiteatro naturale. Anche qui dal bianco sotto le rocce, sotto i nostri piedi, poi il colore cresce fino a un grigio con questi tocchi di giallo di zolfo. E di nuovo un mare di erica. E questo luogo che ci abbraccia non può di nuovo che farci pensare alla Sibilla Cumana, cioè questo è un luogo dove la terra ti parla, ti chiama, quindi è chiaro che cerchi un senso di queste manifestazioni, dare un senso, una ragione a queste manifestazioni, e quindi tradurre in linguaggio quanto vedi. Ma ovviamente, essendo in Toscana, non possiamo inevitabilmente, con tutti i rischi che questo produce, pensare a Dante, pensare naturalmente all'inferno. È chiaro che l'incipit avviene in una foresta, però la foresta qui è a pochi passi da noi, quindi non è che sia così distante. Per quanto ne sappiamo, Dante da qui non è passato, ma qualche racconto l'avrà sentito, e comunque avrà lui stesso pensato a tutti gli splendidi esempi di luoghi simili che troviamo nella tradizione classica.
Come quando la nebbia si dissipa, lo sguardo a poco raffigura ciò che cela in vapor che l'aere stipa, così forando l'aura grossa e scura, più e più appressando ver la sponda, fuggiami errore e crescemi paura.
Qualche anno fa ho fatto una gita con mio padre sulle tracce di mio nonno, suo padre appunto. Il mio nonno si chiamava Dante, quindi quanto di più appropriato venire in un luogo come questo, così octonio, legato alle profondità, che per me sono anche appunto le profondità e la genesi del linguaggio. E mio padre, che è comunque di formazione in ingegnere chimico, quindi è stato anche molto interessante con lui venire in questo luogo per avere una lettura di questa terra di tipo un po' diverso. Mio nonno era di queste zone, lui era un perito minerario, ha lavorato in quest'area ma anche in altre parti d'Italia, però proprio perché eravamo così vicini a Massa Marittima per la sua gestione abbiamo deciso di venire proprio qui e sostare qui a lungo. E da questo viaggio, da questa gita, è nata per me l'urgenza di appunto confrontarmi con questo nonno, ma chiaramente anche con mio padre e quanto poi ci siamo trasmessi l'un l'altro. Ora, questo naturalmente riconferma come questa sia zona di agricoltori ma anche di minatori, variamente. Ora poi le persone che lavorano qui e che vivono nella cittadina sottostante Monterotondo Marittimo lavorano principalmente alla centrale geotermica, però i loro bisnonni comunque erano molto spesso insomma minatori. Il testo poi che è nato da questo viaggio si chiama La Gita ed è appunto la gita che noi abbiamo fatto, ma è anche il termine che i minatori di questa zona, un termine triste, molto amaro, usavano per il turno della discesa la miniera, quindi faccio la gita all'ora X, quindi era chiaramente tutt'altro che una gita, perché era, va da sé, uno dei lavori in assoluto, rimane uno dei lavori più rischiosi. Questa è zona di pirite, la pirite è molto dura e quindi sono necessarie esplosioni, quindi non c'è la creazione dei gas grisù come in altri tipi di miniere, come per esempio in Sardegna, no? Il carbone e così, però la pirite poi c'è questo rischio poi di esplosioni andate male che poi fanno crollare i pareti della la miniera. Quindi appunto il rischio nella miniera, io parlo in questa poesia che poi è stata pubblicata in questa raccolta in audio uscita nel 2014 da Una Crepa, parlo, non uso non solo il termine gita, no? in questa così accezione tragica di umorismo un po' nero che è tipico della zona, ma ci sono anche altri termini. Per esempio, quando poi ho cominciato a leggere, insomma a informarmi, a studiare intorno alle miniere di queste zone, anche a tutto quello che è il contesto sociale, la realtà sociale, i villaggi minerari, insomma è un mondo estremamente suggestivo, l'ascoltino era quello che metteva le micce per le esplosioni e quello che era in grado anche di contare quante micce erano saltate, perché se poi una rimaneva inesplosa era lui che doveva andare a vedere cos'era successo, e questo chiaramente spesso comportava il fatto che al momento che lui arrivava magari esplodeva e quindi moriva lui, altri e crollava la miniera. Quindi veramente un mondo dove si capisce in un certo senso questo tentativo, no? La gita, appunto, vado in gita. Un'altra figura suggestiva era quello che era predisposto a scegliere il legno giusto per sostenere i cunicoli che venivano scavati. Era quello che andava a sentire il legno per vedere se a seconda dei rumori prodotti c'era il rischio di una frana imminente. Quindi figure estremamente suggestive, se non che insomma, che erano poi tragiche. Allora, adesso questo testo, e anche di fronte a me ho un boschetto di nuovo di lecci e di felci, e alle mie spalle appunto la montagna infernale. Un vento che mi impasta col soffione, che mi fonde le suole mentre faccio la mia cernita, quale sasso ti ricorda, il suono di quale sirena. Adesso è il tempo della miniera, della terra che mi sfiora il capo, del parlare indurito, della lampada spenta. Scale dentro la roccia grattano il fondo, dove si sudano sassi e il cuore gorgoglia. Ci scendiamo in miniera, seguendo briciole di pirite. Ci si scende con gli occhi, coi ginocchi, ci si scende a cercare la traccia, la goccia che ha segnato la pietra col cadere, che fa la memoria traboccare. Ci sciogliamo col caldo, goccia a goccia, ci rimpastiamo al mare, ci ritroviamo, nodo nella palpebra. Dentro ascolto il legno del sostegno, conto le micce che aprono alla vista, ci raduno prima della volata, ci cerco nel buio e nel calore. Ci cerco a noi due, tu nube di memoria, io che mi sfuggo come di mercurio, tremito di termometro che ingoio vetro e tutto. Un treno dal buio, un piede per binario, un occhio accecato che ti cerca, un treno nel buio che t'aspetta. Poi è il crepito al respiro ad annunciarti, tutta la polvere infilata negli alveoli, ora carta vetrata. È il bagliore di Cerino dentro all'occhio. La polvere che scende dalle mine si è intrecciata al polmone e ad ogni piano la sacca è più lisa, più pesa. Sfilarti il filo rosso dalla scapola, seguirti nelle ossa della terra, oltre il confine del labbro, noi rimossi dalla luce. Questo è un lavoro di taglio e riempimento, poco importa se sasso o se parola. Questa poesia è di qualche anno fa, però essere qui oggi mi fa provare le stesse sensazioni, quindi questa idea del vento che mi impasta col soffione è chiaramente un tributo ai soffioni qui presenti, soffioni boraciferi, ma è anche la sensazione di sentirmi proprio ancorata a questo territorio, a questo luogo in particolare, che è così anomalo, se vogliamo, rispetto alla Toscana classica, insomma, quella dei turisti, ma anche di noi toscani. Siamo appunto circondati dal verde, ma questo è un paesaggio assolutamente lunare. Però non è un lunare respingente, ma secondo me è un lunare comunque avvolgente, cioè è proprio la sensazione dell'appartenenza, di essere impastati con questa terra, con queste rocce e con questi fumi.
Le meraviglie, un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Il Parco delle Biancane a Monterotondo Marittimo, raccontato da Elisa Biagini. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.